se il problema giovedì scorso è stato quello di assumere una posizione corretta nei confronti della questione del rapporto Chiesa-struttura politica nel Medioevo, quello di oggi, il tentativo di approcciare seriamente la riforma protestante, la cosiddetta riforma protestante, ha come scopo immediato quello di comprendere alcune delle pressioni che riceviamo ancora oggi anche noi nella concezione stessa dell'esperienza della fede. Allora, evidentemente, come già giovedì scorso, non potrò esaurire la questione, ma indicare alcune linee di approccio obiettivo all'argomento. Innanzitutto una premessa: la riforma protestante, il termine riforma usato per la riforma protestante è sostanzialmente inesatto. La riforma è una dimensione costante dell'esperienza cristiana, dell'esperienza della fede. Implica una necessità di rigenerazione continua, di ritorno continuo all'avvenimento di Cristo che costituisce la Chiesa, un ritrovamento dell'origine e una rinnovata disponibilità della intelligenza e del cuore a vivere l'avvenimento della fede. In questo senso la riforma costituisce una dimensione dell'esperienza cristiana. I padri della Chiesa, riletti e approfonditi nella grande tradizione culturale del Medioevo, avevano determinato una formula significativa da questo punto di vista: Ecclesia semper reformanda. E del resto, come ho già accennato giovedì scorso, i movimenti di ripresa dell'avvenimento ecclesiale lungo tutto il Medioevo sono stati legati a veri e propri movimenti di riforma. La riforma protestante non è di questa natura, e lo si vede delinearsi con chiarezza dal 1514, che è il momento, come diremo più tardi, della esperienza di fede, della novità di Lutero. È il momento in cui egli intuisce la novità e quindi in un istante intuisce la sua responsabilità e il suo compito. Si consuma in 6 anni, dal 1514 al 1520-21, è esattamente del 1521 la bolla discomunica definitiva di Lutero, e in questi 7 anni la riforma prende sostanzialmente corpo nel cuore e nella mente di Lutero e incomincia la sua straordinaria avventura nella società, perché la riforma protestante è stata una avventura velocissima e straordinaria, colmata da un successo imprevedibile, proprio perché, come dirò più tardi, raccoglieva alcune tensioni caratteristiche dell'epoca. La riforma protestante è un ripensamento radicale della fede. È una rottura. Quello che avviene nella mente e nel cuore di Lutero è una sostanziale trasformazione. Non è una riforma del dato della tradizione, che pure egli aveva ricevuto. È un ripensamento totale. Io cercherò di dimostrare questo lungo tutte le osservazioni che farò, perché ritengo che capire questo sia essenziale, non solo per comprendere il passato, ma anche per comprendere la condizione e la situazione in cui viviamo. Lutero è espressione della cultura ecclesiastica del suo tempo. Ha studiato teologia scolastica, è entrato nell'ordine degli agostiniani. Non si discute sulla verità o meno della sua vocazione, pare legata a un voto pronunziato in un periodo, in una situazione di grandissimo spavento, ma è inutile giudicare la personalità e le vicende di un uomo da questi particolari o da queste circostanze. Ha studiato una teologia scolastica nella quale certamente, certamente è prevalso l'aspetto nominalistico, cioè della pura discussione, della pura critica, della pura dialettica. La fede nella teologia scolastica, nella teologia nominalistica, è più lo spunto per una serie di problematizzazioni che vanno all'infinito e che toccano i campi fondamentali del dogma e della morale, più che un tentativo amoroso di incrementare la conoscenza dell'avvenimento di Cristo. Egli ha patito di questa teologia nominalistica. Accanto a questa formazione di tipo sostanzialmente nominalistico, egli ha vissuto una adesione alla Chiesa e in particolare al suo ordine di tipo eminentemente moralistico e volontaristico. Una concezione e una prassi ecclesiale che è, come dire, che è tesa fra una concezione ultimamente problematica della fede e un tentativo di appropriarsi della fede e di attuarla in termini di volontarietà, di attuazione. Profondamente insoddisfatta. Lutero appare profondamente insoddisfatto di questa esperienza di fede, di questa sua formazione, che si è compiuta, è diventato maestro di teologia, è stato anche in breve tempo chiamato ad assumere responsabilità di primissimo piano nel suo ordine. Ma in lui, attenti a questo passaggio, in lui l'esperienza religiosa tende a diventare un fatto sentimentale, un vissuto sentimentale. La religiosità, a differenza che per la tradizione cattolica sana che lo precede, la religione, la religiosità, è l'esperienza dell'incontro con l'avvenimento di Cristo. È l'esperienza dell'incontro che tutto l'uomo fa con l'avvenimento di Cristo. Intelligenza e volontà. Da questo incontro l'uomo viene sostanzialmente cambiato nella sua intelligenza e nella sua volontà. Redento, chiamato a partecipare della vita nuova di Cristo. La religiosità con Lutero tende a diventare un momento dell'esperienza affettivo-sentimentale. L'uomo dunque tende ad essere come separato, caratterizzato da una ragione che non può conoscere la fede. E la fede non si conosce, la fede si sente, la fede si prova. E la fede ha alla base una domanda, che non è una domanda totalizzante. Qual è il senso della vita? Qual è il significato ultimo dell'esistenza? O se volete più concretamente, come Cristo è il significato della vita? La domanda che muove Lutero è una domanda di liberazione dall'angoscia. Il sentimento è che Lutero prova di sé, è un sentimento di angoscia irresistibile per il proprio peccato. E insieme, contestualmente, la paura dell'ira di Dio. Non ho mai pensato a Cristo come a un Dio misericordioso. Confidava in uno dei suoi ultimi discorsi alla tavola, i punti in cui si coglie di più il sentimento vero di Lutero sono quell'insieme di volumi che sono stati pubblicati come discorsi a tavola, cioè discorsi che egli faceva con i suoi più diretti amici e collaboratori durante i pranzi e le cene. L'esperienza religiosa dunque si particolarizza e si lega al sentimento. Attenti che è un passaggio fondamentale da cui tutta la religiosità moderna è toccata. Lutero così ha compiuto una restrizione della religione, dalla totalità dell'uomo all'aspetto affettivo sentimentale, di cui noi portiamo ancora le conseguenze, tant'è che diciamo non lo sento più, perciò non è vero, non lo sento più, perciò non lo faccio. La domanda che la religiosità per Lutero è la liberazione dall'angoscia, un'angoscia che è caratterizzata dalla paura della morte, dalla coscienza del peccato, dalla paura della morte che si collega a una inesorabile ira di Dio. A un uomo così appare giustamente inadeguato qualsiasi tentativo di trovare la salvezza con le proprie mani, con le proprie opere, facendo qualche cosa che dovrebbe aver valore di fronte a Dio. Perché è in questo Lutero è veramente cattolico: di fronte a Dio non c'è niente che possa valere, che possa meritare. Questo Lutero, in cui la religiosità è fondamentalmente una esperienza nel senso soggettivo, o meglio soggettivistico e individualistico della parola, è un vissuto personale essenzialmente incomunicabile. Il termine tedesco dice Erlebnis, un'esperienza personale essenzialmente incomunicabile. Nel 1514, in un determinato momento della sua vita, religiosa, egli fa l'esperienza determinante, lì quella che nella sua biografia e quindi poi nella storia della Riforma va sotto il nome di esperienza della torre, perché è avvenuta mentre egli studiava la Sacra Scrittura in una torre del convento, del suo convento. La percezione immediata, istintiva e irresistibile che Dio aveva avuto misericordia di lui, che Dio lo aveva salvato. Egli formulerà allora il concetto di justitia dei passiva. Io sono oggetto passivo di un atto, di un'azione che ha assolutamente travolto, cambiato, trasformato i termini obiettivi della mia esperienza. Solo Cristo, solo la fede in Lui, è solo la fede che salva, non le opere. Questa è l'esperienza fondamentale di Lutero. Questa formulazione è assolutamente cattolica, ma il modo con cui questa intuizione si determinerà è la cosa più lontana dal cattolicesimo che si possa pensare. Questo è il dramma di Lutero. Il recupero in un mondo segnato dal problematicismo intellettualmente, dal problematicismo nominalistico, religiosamente, dal moralismo di una appartenenza giuridica alla vita della Chiesa e quindi fondamentalmente moralistica, il recupero dalla grazia. Cristo è una grazia assoluta, di fronte a Lui non c'è niente da dire se non abbandonarsi totalmente, incondizionatamente alla certezza che solo la sua presenza salva l'uomo, perché solo nella sua presenza si rivela il volto misericordioso di Dio. Dio non è più il giudice che punisce i peccati che hanno violato i comandamenti. Dio non è più il giudice che rivela la sproporzione che c'è fra la legge di cui egli è il supremo legislatore e l'esperienza dell'uomo. Cristo è il Dio che ha misericordia. In senso sostanziale, questa esperienza della torre porta Lutero alle radici del cattolicesimo. Ma siccome l'uomo che ha queste intuizioni ormai è strutturato in modo non cattolico, perché è strutturato in modo non cattolico? Perché è un uomo diviso fra fede e ragione, fra sentimento e ragione, per cui la fede non è razionabile ed è soltanto un dato di tipo affettivo. Il cristiano è innanzitutto un individuo un individuo singolo, non una persona che vive dentro un popolo. Allora, l'avversione, tutta l'avversione di questa intuizione cattolica si formulerà in termini sostanzialmente non cattolici. Ecco la mia tesi. Lutero, nel folto di un momento di gravissima crisi del mondo cattolico, ha percepito l'assoluta novità del fatto cristiano, ma è stato quasi costretto, forse al di là delle sue immediate intenzioni, a formularlo in modo tale che poi il suo discorso e la sua prassi hanno rappresentato il più grosso attacco, il più grosso pericolo, la più grossa minaccia, storicamente la minaccia più grave alla realtà del mondo cattolico nel mondo moderno. Per Lutero ha giudicato la fede a partire da qualche cosa che non era possibile mettere in discussione. Che cosa non poteva essere messa in discussione? La separazione fra sentimento e ragione. Che cosa non poteva essere messa in discussione? L'assoluta negatività dell'esperienza dell'uomo. Che cosa non poteva essere messo in discussione? L'individualismo, per cui l'uomo è immediatamente al centro come dice Maritain nel suo saggio dedicato a Lutero nel bellissimo volume I Tre Riformatori, per Lutero è l'individuo che è al centro del mondo e della storia e si appropria di tutto. Questo individuo si appropria di tutto. Alla fine, lo vedremo, si approprierà anche di Dio e di Cristo, perché Dio e Cristo diventeranno oggetti dell'attività dell'uomo, oggetti attraverso i quali l'uomo esercita una sua azione di tipo psicologico e affettivo. Questa riforma, una intuizione cattolica che si flette in modo non cattolico, meglio e più radicalmente, un'intuizione cattolica che si flette in modo totalmente ostile, alternativo, questo è ciò per cui non è una riforma. Fosse stata l'intuizione della radicalità della grazia e fosse stato il richiamo agli uomini di chiesa del suo tempo alla priorità della grazia, avrebbe potuto determinarsi un movimento di riforma come quelli che di secolo in secolo hanno percorso e animato e rigenerato la vita della chiesa. Invece questa intuizione cattolica si è formata e determinata in senso decisamente avverso al cattolicesimo. Questa avversione, questa formulazione, ho detto, si compie in 7 anni, dal 1514 al 1521, ed è certamente sui papi che hanno avuto a che fare con Lutero e che sono fondamentalmente Leone X e poi Adriano VI e poi Clemente VII, possiamo dire tutto quello che giustamente la storiografia può aver detto sul modo, certamente, come dire, non straordinariamente coerente con cui vivevano la loro fede cristiana a livello di vita morale e di rapporti, ma non si può non dire che abbiano avuto un'intuizione chiarissima di ciò che era in questione. Era in questione l'esistenza stessa del cattolicesimo. Non è una bega fra frati. Quando nei primissimi mesi del 1915 fu mandato in Germania un nunzio, un legato, per occuparsi di queste questioni, gli si disse da parte di un funzionario altissimo della curia: vai a sistemare questo beghinaggio di frati, questo problema di frati. Ma in pochi mesi appare ben chiaro all'autorità suprema della Chiesa che quello che era in questione era qualcosa di essenziale. Infatti, vediamo qual era la circostanza. Questa prima formulazione, questa che ha fatto fino ad ora, è il primo punto. Un'intuizione cattolica che si declina, che si formula in modo non cattolico. Vi ho detto che cos'era, com'era avvertita la religiosità, non più problema totale, ma problema particolare, di un uomo diviso, di un uomo che ha il problema angoscioso di essere lì, non è il problema della verità, ha il problema di essere liberato dalla morte, dalla paura di morire e di andare all'inferno. La fede non risponde alla domanda che cos'è la verità, perché uno vive, ma come fa uno a essere sicuro di non andare all'inferno. Capite dove sta la restrizione? Pur percorrendo questa via ristretta, Lutero arriva a una grande verità cattolica. L'uomo è salvo perché c'è Cristo, ma colpito, quasi traumatizzato da questa assoluta chiarezza, poi il decorso della vicenda è tale che questa originalità, questa profonda originalità cattolica viene non solo corrotta, ma si rivolta contro il cattolicesimo. Si capisce bene questo, aspetto che voglio mettere in evidenza, se si tiene presente la vicenda concreta in cui la riforma venne a galla e si formulò nei suoi termini essenziali. È il cosiddetto problema delle indulgenze. Lutero non affisse, ma certamente non affisse le tesi come una certa apologetica protestante ha detto, ma certamente intervenne pesantemente sulla prassi, sulla teoria e sulla prassi delle indulgenze. Che cos'è l'indulgenza? L'indulgenza è la possibilità di partecipare a tutto il tesoro di santità della Chiesa trionfante, cioè quella dei santi, la possibilità di parteciparvi e quindi di far diventare positivo per la propria vita questa santità attraverso una serie di pratiche di pietà e contemporaneamente una serie di elemosine. Periodicamente nel mondo cattolico venivano lanciate queste indulgenze che, non c'è nessuna vergogna a riconoscerlo, normalmente si legavano ad alcune obiettive necessità di carattere economico, per esempio il bandire una crociata, la ristrutturazione dei luoghi santi. Per esempio, una delle più grosse indulgenze, quella che fece nascere l'idea dell'anno santo, fu legata al desiderio di Paolo V di ristrutturare compiutamente la Basilica di San Pietro, dandogli la forma attuale. In Germania, in quel momento, siamo nel 1515-16, la circostanza è assolutamente particolare. L'arcivescovo Alberto di Hohenzollern, che è già arcivescovo di Magdeburgo e arcivescovo di Albstraten, di due grosse e importanti città della Germania, viene chiamato dal capitolo della città di Magonza, è il capitolo allora che elegge il vescovo, a diventare vescovo, arcivescovo di Magonza. L'arcivescovo di Magonza era uno dei quattro elettori ecclesiastici dell'imperatore. L'imperatore del Sacro Romano Impero era eletto da quattro elettori ecclesiastici, quattro arcivescovi, Colonia, Magdeburgo e altre due città che non ricordo, e tre elettori laici. Era un'enorme responsabilità, ma c'era il divieto di cumulare le cariche arcivescovili. Non si poteva essere, nonostante il lassismo che imperava in quel tempo, arcivescovo di tre diocesi così importanti. Occorreva una deroga alla disciplina, deroga che la Chiesa di Roma concesse. Alberto avrebbe potuto diventare anche arcivescovo di Magonza pagando alla Chiesa, alla Curia Romana, 24.000 scellini d'oro. Per questa esazione era autorizzato a prendere la metà di quello che avrebbe raccolto la predicazione delle indulgenze nel territorio di Brescia. Circostanza che è avvenuta decine di volte prima e sarebbe avvenuta anche dopo, ma trovò un Lutero particolarmente attento, perché è qui il punto. Perché Lutero attacca le indulgenze? perché Lutero non ritiene assolutamente legittimo dal punto di vista teologico la continuità Cristo-Chiesa. Quello che Lutero non può accettare è la concezione sacramentale della Chiesa, che il mistero di Cristo che mi salva, che mi arriva attraverso una illuminazione di carattere psicologico e affettivo, mi sento salvato, avvenga in un luogo oggettivo, dove questa presenza ha una sua oggettività, mi raggiunge dentro la comunità visibile, guidata autorevolmente, attraverso l'organismo dei sacramenti, dentro dunque un concreto contesto. E se tu hai il concetto di Chiesa come sacramento, che la dottrina delle indulgenze sta in piedi, teologicamente. Se non hai il concetto di Chiesa come sacramento, e della Chiesa hai una concezione prevalentemente di tipo giuridico-politico, ne vedi soltanto gli aspetti per cui si tratta sostanzialmente di un modo di far denaro. L'intervento contro le indulgenze, che è un obiettivo scritto di Lutero degli anni 1514-15, mette già in evidenza che egli non crede più alla Chiesa. La Chiesa non è dalla parte di Cristo, è dalla parte degli uomini. La Chiesa vive tutta e solo là dove è proclamata la parola e dove ci sono uomini che fanno esperienza di essere salvati. È una Chiesa totalmente invisibile e totalmente spirituale. La Chiesa visibile è certamente qualche cosa che non si giustifica dal punto di vista di Cristo e non si giustifica dal punto di vista dei Vangeli. Incomincia in questo periodo una discussione radicale della vita, della realtà della Chiesa, della sua necessità, dei poteri e delle responsabilità effettive del Papa, dei sacramenti che vengono nel giro di qualche tempo totalmente azzerati, rimanendo soltanto il battesimo, essendo la cena, l'Eucaristia ridotta a cena, ridotta semplicemente a un ricordo in senso del tutto soggettivo degli avvenimenti di Cristo. Cioè, non è necessaria la continuazione di Cristo. La presenza di Cristo non è legata alla presenza oggi. Io devo fare l'esperienza di Cristo oggi. Dove la faccio? Nella illuminazione che il suo Spirito fa al mio sentimento. E basta. Fuori di qui non è necessario nient'altro. Anzi, fuori di qui ci sono tutte le condizioni, ci sono state tutte le condizioni perché questa esperienza originale e purissima fosse adulterata. Il Papa fin da questi tempi viene identificato con l'Anticristo. La Chiesa di Roma viene identificata con la sinagoga di Belzebù. La struttura ecclesiastica viene identificata con quello che infinite volte Lutero chiamerà i preti di Baal. Non è necessaria la Chiesa, perché Cristo sta tutto ed esclusivamente nella illuminazione particolare, individualistica, ultimamente incomunicabile, che un uomo fa di sé. È qui che il cattolicesimo viene sostanzialmente rifiutato. La forza del cattolicesimo è di affermare la possibilità di un continuo incontro fra l'oggetto, l'avvenimento di Cristo, e il soggetto, la persona del fedele. La fede è, in questo senso, è un incontro obiettivo, continuo. È una sintesi vitale, esistenziale, fra l'avvenimento che sta nella sua oggettività, che sta nella sua oggettività dentro il mistero della Chiesa, sta nella parola così come è proclamata, sta nel sacramento così come è obiettivamente celebrato, sta nella vita concreta della comunità e nella sua vita di carità così come è obiettivamente guidata, Certo che deve essere soggettivato, deve essere assunto personalmente. La Chiesa sta come maestra che e comunica l'oggetto e educa il soggetto a prendere sul serio l'oggetto. Per Lutero no. Per Lutero è così tutto determinato dal soggetto, che il soggetto sta in sé per sé e il soggetto deve realizzare il suo rapporto con Dio e con Cristo in modo assolutamente soggettivo. Per realizzare questa azione totalmente soggettiva basta la Scrittura. È la Scrittura lo strumento che Dio ha fissato per sempre come l'occasione obiettiva ed unica, sola Scrittura. Sola Scrittura, solo la Scrittura. E solo la Scrittura, non in quanto termine di una esegesi di tipo scientifico, non è quello innanzitutto che interessa a Lutero, ma la Scrittura come spunto per una emozione, come spunto per una commozione. C'è una conseguenza impressionante, c'è una conseguenza impressionante di questa riduzione in senso soggettivistico ed individualistico della fede, che comporta la eliminazione della Chiesa e quindi la eliminazione della possibilità di sperimentare il cambiamento. È che chi è che stabilisce che uno è chiamato e uno non è chiamato? Chi stabilisce la differenza enorme, abissale, fra l'uomo che fa l'esperienza della salvezza nella intuizione soggettiva di essere salvato, quella che Lutero chiama la fede fiduciale, e quelli che non sono chiamati? Lutero è costretto a introdurre, e ancor di più dopo di lui Calvino, è costretto ad introdurre nella immagine e testa di Dio un aspetto assolutamente rivoltante, ripugnante per la coscienza cattolica. È Dio che sceglie totalmente l'arbitrio. È il tema della predestinazione. Dio, in una massa che è tutta votata alla dannazione, sceglie alcuni in modo assolutamente arbitrario. Arbitrarismo divino. Anzi, il protestantesimo radicale dirà: Dio sceglie chi vuole senza nessuna continuità fra l'esperienza dell'uomo e la scelta di Dio. Dio può scegliere i peggiori, può scegliere gli immorali, può scegliere quelli che non hanno nessuna predisposizione alla vita della fede. Non invece, come per il cattolicesimo, una chiamata di tutti alla salvezza nell'avvenimento di Cristo proclamato e la differenziazione per la libertà che risponde o no. Qui la differenza è stabilita in modo assolutamente irragionevole in Dio, e infatti è un Dio che è oltre ogni ragione. Si potrebbe addentrarsi ulteriormente negli aspetti teologici della questione, ma ho voluto con questo secondo punto indicare i termini di questa sostanziale traduzione non cattolica di una intuizione cattolica. Questa traduzione non cattolica implica il rifiuto del corpo di Cristo. È un Cristo senza corpo. È un Cristo spunto per una emozione. In definitiva, dirà Maritain in una espressione, in un brano straordinariamente lucido, soprattutto se si pensa che è scritto agli inizi degli anni 20, in definitiva tocca all'uomo operare la sua propria redenzione sforzandosi a una sconfinata fiducia in Cristo. Quindi ultimamente il Lutero, che dice che l'uomo è incapace di tutto, dà all'individuo la capacità di affidarsi o no a Cristo. È lui che decide ultimamente lui che decide se è salvato o no, perché lui è al centro di tutto. La natura umana non avrà che da rigettare come un vano accessorio teologico il mantello della grazia, che non è nulla per lei, e da riportare sopra se stessa la sua fede e fiducia. E aggiunge, per divenire quella bella belva affrancata che il nostro secolo ha conosciuto, indicando nel protestantesimo una delle radici delle grandi ideologie totalitarie del mondo. Dunque, una esperienza assolutamente individuale in cui il soggetto umano prende spunto da Cristo per una mozione di tipo affettivo, sentimentale, psicologico. La salvezza è questa, la Chiesa è qui, il resto disturba, disturba e corrompe. Terzo passaggio. Il terzo passaggio vuole individuare alcune, come dire, conseguenze assolutamente rilevanti sul piano storico di questa svolta. La distruzione obiettiva della Chiesa, nei suoi termini liturgici, sacramentali, canonici, giuridici, di vita ecclesiale. Un radicalismo di tipo luterano che andava oltre le sue stesse intenzioni, distrusse immediatamente, per esempio, la vita religiosa, l'abolizione dei conventi, la irrisione pubblica per coloro che avevano fatto i voti, l'equiparazione del laicato al clero, la distruzione della vita ecclesiale, con delle conseguenze di carattere morale nella vita delle comunità sociali e civili di allora, impressionante. Allora si riforma la Chiesa, attenti, si riforma e a breve scadenza. Si riforma come struttura pedagogica, morale, educativa ed è guidata dal principe. È un passaggio impressionante. È un passaggio impressionante. Tutta questa esperienza assolutamente individuale, personale, la Chiesa spirituale, chissà dov'è, chissà chi la vive, nessuno la vede, nessuno può giudicare. Ma in quanto questa esperienza religiosa, in quanto l'esperienza religiosa tende a diventare avvenimento sociale, quella realtà che si è buttata fuori dalla porta in modo esplicito si riforma, ma si riforma non su base sacramentale, ma su base politica. E i responsabili ne sono, e ne diventano subito, i capi dei nuovi stati territoriali, i principi. Ecco. La riforma protestante incontra una esigenza storica assolutamente evidente. C'è una trasformazione in atto della vita sociale, politica e sociale. L'impero è in crisi, in Germania. Alla crisi dell'impero sta succedendo il formularsi di stati territoriali centrati attorno al principe che esercita il suo dominio su un determinato territorio. Per incrementare questa nascente forma politica che nel resto dell'Europa darà luogo agli stati nazionali, c'era stata l'anticipazione in Francia di cui abbiamo parlato giovedì scorso, occorreva un collante religioso. I principi capirono che Lutero dava loro in mano uno strumento formidabile di dominio delle coscienze. Prima del 1520, prima cioè della scomunica, Lutero scrisse una lettera ai principi della nazione tedesca, lettera in cui affidava ai principi la custodia della Chiesa. Evidentemente sarebbe stato in contraddizione con se stesso se avesse affidato ai principi la custodia della Chiesa spirituale. La Chiesa spirituale non è custodibile da nessuno. La Chiesa spirituale fiorisce nel mio cuore a contatto della mia fede con il mistero di Cristo. Ma consegnava ai principi della nazione tedesca la struttura in qualche modo giuridica, canonica, educativa, morale, i libretti sulla catechesi di quel poco che rimane di sacramento, i libretti che rimpostano in qualche modo un rito protestante tedesco. Ecco un'altra conseguenza. Un aggettivo qualifica questa riforma. La Chiesa non ha mai sentito come coerente con sé la sottolineatura di un particolare. Invece questa è una riforma tedesca, è una riforma in cui lo spirito, la mentalità, le circostanze di un certo popolo, o meglio di una serie di popoli, trova la sua accoglienza e la sua valorizzazione. Per questo la messa è tedesca, non soltanto perché è detta in tedesco, ma perché è riformulata secondo un'immagine e secondo una fisionomia tipica della mentalità tedesca. Dunque la Chiesa continua come struttura giuridica, come struttura diciamo educativa, pedagogica, ed è affidata all'autorità politica. Così si incomincia il grande passaggio. La religione da problema di coscienza a struttura del regno. Il protestantesimo è il responsabile obiettivo di una trasformazione della dimensione religiosa e quindi della vita di fede e quindi dell'appartenenza al mistero di Cristo, da fatto eminentemente personale a fatto giuridico-sociale. Per cui cuius regio, eius et religio, comincia sotto Lutero, diventa ancora Lutero, e la Ginevra calvinista diventa una cittadella in cui coloro che detengono, non il potere spirituale perché non sono ordinati, ma coloro che sono i riformatori religiosi, sono allo stesso tempo i capi della vita politica. Seconda conseguenza, questa prima dunque, la Chiesa distrutta sul piano sacramentale, continua sul piano giuridico e pedagogico e amministrativo, affidata al potere politico. Seconda conseguenza, che è già dentro questa prima. Il protestantesimo accetta senza porre nessuna condizione l'assolutismo politico dell'età moderna. Che la dimensione politica sia la dimensione totalizzante e quindi che chi detiene il potere, che lo Stato sia in qualche modo il punto di riferimento definitivo per la vita concreta e storica, non è in discussione. Perché la fede non c'entra con la vita concreta e storica. Perché la fede non ha niente da dire sulla vita concreta e storica. Non ha niente da dire sulla struttura politica dello Stato territoriale del principe elettore Federico il Saggio, che è il grande sponsor di Lutero, ma non ha niente da dire neanche sulla struttura dello Stato italiano. Come giudizio di carattere logico, potrà protestare eticamente. Ma non si trae dall'appartenenza alla fede protestante criteri e categorie per giudicare il presente, per giudicare la storia. Per questo Karl Barth ha stupito tutti coloro che non avevano capito nulla di protestantesimo quando scrisse 30 anni fa a un pastore della chiesa protestante dell'Europa orientale, gli disse: non preoccuparti, Stalin e Hitler per noi non esistono, non sono niente, non abbiamo niente da dire. Il protestantesimo è puramente escatologico e il mondo e la storia deve essere vissuta e giudicata con le categorie del mondo, con le categorie della ragione. La ragione per sua natura non c'entra con la fede. La ragione per sua natura c'entra con l'uomo e con la società fra gli uomini, e perciò è a quel livello lì il protestante è impegnato con tutti gli altri uomini, utilizza e vive categorie e strutture dell'uomo che non, anche dell'uomo, come se non avesse la fede. Il protestantesimo non ha assistito ma ha favorito la nascita dello Stato moderno come Stato assoluto, anzi come Stato, mettendosi al servizio di questo Stato, non come avvenimento di fede, ma come struttura ecclesiastica. Non ha servito l'assolutismo, evidentemente come esperienza di fede, che, torno a ripetere, è assolutamente personale, e quindi unica, e quindi incomunicabile, ma come struttura liturgica, come struttura pedagogica, come struttura culturale, come vita associata, come congregazione. La congregazione dei fedeli vive dentro il mondo assolutistico moderno e non lo disturba, gli va bene. Così, ultima conseguenza, tre conseguenze. La Chiesa consegnata allo Stato, l'avallo dello Stato assoluto, l'avallo del capitalismo. L'Europa in cui il protestantesimo allinea è un'Europa che sta facendo un passo sostanziale nel senso di una trasformazione di carattere economico. La classe dei signori territoriali ha dietro di sé un'altra classe che sta emergendo e che emerge insieme a questa, è la classe borghese, è la classe mercantile. La classe borghese è la classe mercantile che sta cominciando a strutturare il passaggio dall'Europa agricola all'Europa proprio industriale. Non avevano mai avuto mano libera, la logica del profitto, la logica del capitale era stata per secoli imbrigliata dalle regole e dalle preoccupazioni di carattere etico e religioso del cattolicesimo. Il protestantesimo tace su questo punto. Se l'economia ha una sua logica, bisogna viverla secondo questa logica. Se il profitto ha una sua giustificazione di carattere razionale e scientifico, è impossibile mutuare dall'esperienza della fede ragioni contro questo. Così, senza l'avallo esplicito del protestantesimo, il capitalismo non sarebbe nato in Europa, non si sarebbe affermato in Europa. Non lo dice la storiografia cattolica, lo dice la storiografia protestante. Il Trench e il Towney hanno studiato acutissimamente le connivenze teoriche e pratiche del protestantesimo col capitalismo. In questo senso io credo davvero che quello che ci siamo in qualche modo richiamati rappresenta il tentativo di comprendere il più profondamente possibile una modificazione di cui ancora noi soffriamo, nella stessa percezione della fede cattolica. Per questo vorrei concludere facendovi uno schema riassuntivo, come se fossimo l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù, perché secondo me può darci una immagine sufficientemente chiara di trovare un verbo. Questo è lo schema cattolico medievale. C'è Cristo in rapporto con l'uomo. In partenza non c'è il problema, in partenza c'è l'avvenimento. Io mi trovo di fronte a questo avvenimento che mi è proclamato e devo prendere posizione. E questa posizione, l'uomo di fronte a Cristo, è di un uomo che è caratterizzato da una profonda unità, è una persona vivente ed è persona perché è capace di rapporto, è persona perché è in dialogo con il mistero, cioè in dialogo con Cristo. Persona vuol dire individuo che è capace di rapporto. In questa è come la mens, è la mentalità di fondo, è la struttura di fondo dell'uomo cattolico. Questo ha due esplicitazioni fondamentali, una che riguarda Dio e una che riguarda l'uomo. Cristo mette l'uomo in condizione di conoscere Dio ed è tutto il campo della teologia come conoscenza di Dio, ma mette l'uomo in grado di conoscere realmente se stesso, è l'antropologia, cioè il discorso sull'uomo. Quello che Giovanni Paolo II tante volte in questi anni ha detto, Cristo rivela all'uomo tutta la verità su di lui. Questa rivelazione dell'uomo a se stesso è il potenziamento della sua ragione e della sua volontà. La fede illumina la ragione e la lancia nella impresa della conoscenza. La ragione, la fede, illumina e potenzia la volontà e la lancia nella impresa della costruttività morale e sociale. Ecco perché, dal punto di vista immaginativo, l'università medievale è proprio l'esempio più sintetico. Università, c'è un verso solo, un verso, un senso della realtà. Ma questo senso unitario posseduto diventa la chiave di lettura di tutto lo scibile. Dunque, l'uomo cattolico vive dentro un avvenimento, ne prende coscienza, questo avvenimento lo cambia, potenziando la capacità di conoscere e la capacità di amare e rendendolo protagonista del sapere e dell'amare. Questo schema finisce con Lutero. Quello che ho chiamato trasformazione in senso non cattolico del cattolicesimo si realizza in Lutero. Adesso vediamo come. Al centro c'è l'uomo, l'individuo, non in quanto capacità di rapporto, ma in quanto sente il problema della sua vita. Sente il problema della sua vita col sentimento. È col sentimento che va verso Dio. È col sentimento che va verso Dio. Ed è un Dio non conoscibile. Non categorizzare, è un Dio che al massimo esperienza della torre, gli fa sentire in modo invincibile che egli è salvo, è un dato puramente sentimentale, totalmente sentimentale. La ragione non c'entra, perché la ragione nominalistica ha sempre corrotto la fede, ha messo in discussione e problematizzato, non ha mai irrobustito la fede. Quindi è un uomo realmente separato in sé fra il sentimento con cui sente l'angoscia della vita e cerca un Dio che possa liberarlo dal male. È un uomo che con la ragione è impotente a cercare Dio, ma è potentissima per risolvere i problemi della vita. È una ragione scientifica, è una ragione matematica, è una ragione economica, è una ragione artistica, è una ragione politica, è una ragione organizzativa. Ecco dunque che l'uomo organizza la conoscenza e la società in termini assolutamente razionali. È assolutista e capitalista, perché la ragione del suo tempo gli dice che l'assolutismo è una società più razionale di quella precedente e il capitalismo è un'economia più razionale di quella precedente. E poi diventerà liberale, perché il liberalismo è un'economia più intelligente, eccetera. La ragione, che è impotente per la conoscenza del mistero, e il mistero si dice attraverso il sentimento, è potentissima sulla realtà. Scienzia ad potentia, diceva Bacone, in questo antesignano della modernità. La scienza ci serve per avere potere nel mondo. Allora, questo è lo schema moderno. La maggior parte di noi ragiona ancora così. I programmi delle scuole che fate sono ancora strutturati così. Il protestantesimo è la religione che fa riferimento a Cristo per quelli che hanno il problema dell'angoscia nella vita. Se invece di avere una concezione pessimistica nascesse dalla gente Rousseau, Cartesio, che ha una concezione ottimistica, che invece di dire noi siamo per natura peccatori e meritevoli di ira, dice noi siamo per natura buoni, il protestantesimo ha meno spazio. Se l'incremento della ragione dimostrerà che questi problemi sono di origine psicologica o addirittura neurologica, si faranno i manicomi di Stato per liberare gli uomini dalla religione. Accettare la riduzione sentimentale della fede vuol dire legare la fede a un certo tipo di mondo. Lutero ha salvato quel po' che poteva salvare della fede in un mondo moderno che della fede, a cui della fede immediatamente non interessa nulla. La grande domanda è: se venendo meno o essendo venuto meno il mondo moderno come è venuto meno, il protestantesimo ha ancora una ragione d'essere. L'avvenimento di Cristo non si lega a nessun tempo e a nessuna storia. È presente in ogni tempo e in ogni storia, ma giudica ogni tempo e ogni storia. Il cattolicesimo giudica l'uomo, cioè lo rivela a se stesso, non l'uomo giudica il cattolicesimo. Per Lutero invece ciò che è indiscutibile è questo tipo d'uomo. Ciò che è indiscutibile è che l'uomo è diviso tra sentimento e ragione. Ciò che è indiscutibile è che l'esperienza religiosa è un'esperienza individuale e non comunitaria. Quando questo tipo d'uomo venisse meno, finirebbe in qualche modo per venire meno anche l'esperienza della fede protestante. Ho fatto questo schema per documentarvi ulteriormente che il passaggio che avviene con Lutero è davvero un passaggio epocale. Quando si dice solo la fede, si dice ancora una cosa cattolica. Quando si dice sola scrittura, è già avvenuto il rovesciamento. Perché distruggendo il corpo di Cristo, che è la Chiesa, e tutto quanto vi è connesso, si distrugge l'esperienza stessa del cattolicesimo, che sopravvive depotenziato come Chiesa di Stato, e che diventa la Chiesa così, sopravvive depotenziata come Chiesa di Stato, come Chiesa di Principe. Una Chiesa che non discute l'assolutismo e che non discute il capitalismo e che quindi in qualche modo diventa la giustificazione religiosa della modernità. Mentre la Chiesa cattolica, e lo vedremo la prossima volta, avrebbe continuato la sua battaglia contro la modernità, dimostrando in tutti i suoi interventi che la modernità non salvava l'uomo, il protestantesimo accettava di essere l'avallo ecclesiastico di un uomo che, se è moderno fino in fondo, non può, presto o tardi, non diventare altro. Contro l'ateismo il protestantesimo non ha ragione, perché la fede protestante non ha ragione, ma non avendo ragioni non ha possibilità di giudicare nulla, quindi non è capace di creare nessuna alternativa alla situazione attuale. La situazione attuale viene sempre giustificata. Così, invece di essere la luce del mondo, lo dice benissimo Lutero in un passaggio di un suo libretto liturgico, noi non siamo coloro che hanno già piantato i piedi nella Gerusalemme celeste, siamo coloro a cui si deve ricordare cos'è accaduto a Isaia, cos'è accaduto a Davide, cos'è accaduto a Gesù Cristo, cos'è accaduto ai Santi. Cioè, non un evento in cui si entra che li cambia, ma solo lo spunto per una mozione individualistica che mi lascia assolutamente incapace di giudizio e ultimamente impotente di fronte al mondo. Grazie.
Credo che la situazione sia tale per cui è meglio che la prossima volta, prima del sillabo, che peraltro è un'estrema conseguenza di questo, se ci sono domande le facciamo, perché ho l'impressione che se stiamo ancora qui un quarto d'ora qualcuno evapora definitivamente.